Quanti di voi si sentono benedetti? Alzate la mano. Che bello. Lo siamo benedetti. E sapete, pensavo che in tante situazioni della vita in cui possiamo venirci a trovare, molto spesso sentiamo alcuni che dicono: qua ci vuole un bel colpo di fortuna, vero? Vi ricordate? Succede che sentiamo così, magari qualcuno ha vinto al Superenalotto, esiste ancora? C'è ancora? Chi di voi gioca mi può confermare? La lotteria, chi ha vinto alla lotteria? Dice: che fortuna che ha avuto quello, ha vinto alla lotteria. Quante volte abbiamo usato la parola fortuna? La dea fortuna ha toccato la città di... La fortuna. Sapete come è definita la fortuna nel dizionario? Come una presunta causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente. Ma noi non crediamo nella fortuna. Noi crediamo nella benedizione. Nella benedizione di Dio. Quando qualcuno ti vede benedetto, non capisce, ti dice: ma questo mi passano le carte. Insomma, con le carte. Mi passano i versetti, uno dopo l'altro, non le carte. Perché siamo benedetti. E proprio domenica scorsa vi parlavo della benedizione, vi davo qualche accenno, vi ricordate? E Proverbi 10:22 dice che la benedizione di chi? Dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge altre cose, solo ricchezza, non ci sono dolori in lui. E la benedizione è qualcosa di fondamentale. E sapete, benedire significa dire bene. E le nostre bocche sono chiamate a dire bene, ma non è solo un semplice dire bene, è un reclamare, attirare, invocare la benedizione di Dio. Tante volte abbiamo sentito, dice: tu non puoi benedire un'altra persona, tu non puoi andare da una e dirgli: io ti benedico. No, perché è Dio che benedisce. Sicuramente la benedizione di Dio è molto più grande della mia benedizione, ma io posso e devo dire il bene di mio fratello e reclamare nella vita di mio fratello e di mia sorella, anzi, il doppio della benedizione rispetto alla mia. E lui il doppio per me rispetto alla sua, ovviamente. Ce la dobbiamo scambiare. Perché la benedizione è un'invocazione della grazia, del favore immeritato di Dio su qualcuno. Attraverso un intervento di Dio, non una sequenza di concause che succedono. E le persone sono pronte a credere pure all'asino che vola. Non è così, non funziona così. Perché la verità, la vera verità, è scritta nella parola di Dio. Nell'Antico Testamento il popolo veniva benedetto dai patriarchi, dai padri. E perché veniva benedetto? Come veniva benedetto? Si invocava la benedizione per la prosperità, affinché il raccolto potesse essere abbondante, affinché le donne potessero avere molti figli, perché avere molti figli in quel tempo era una ricchezza, era una forza lavoro, la famiglia si allargava, si fortificava, prendeva forza e poteva arrivare in tante aree della vita naturale. Oggi è diventato quasi il contrario, perché avere tanti figli, madre mia, come si fa? E chi ci rama a mangiare? Ma un tempo non era così. Ma nel Nuovo Testamento le cose cambiano, perché la benedizione di Dio ha a che fare direttamente con Dio e non sta parlando più di una vita terrena che verrà comunque benedetto, perché quando c'è la benedizione spirituale nella tua vita, anche tutto quello che è regno naturale si sottomette al regno spirituale. E quando noi siamo nell'ubbidienza e nella sottomissione di Dio, siamo nella strada della benedizione. E se siamo nella strada della benedizione, ciò significa che tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, il Signore ce lo darà, ce lo provvederà. Come? Mi sto prendendo cura del tuo regno e lui ora mi lascia, mi abbandona, mi lascia così? Non può, perché lui è fedele alla sua parola, il Signore è un Dio di verità e tutto quello che lui ha promesso lo farà. E se è scritto così, io ci credo che sarà così. Ma non solo ci credo perché è scritto, ci credo perché ne ho vissuto le esperienze nella mia vita. Ultimo libro dell'Antico Testamento, Malachia capitolo 3, dice il Signore a Malachia, al popolo: mettetemi alla prova e vedrete se io non sarò capace di aprire i cieli e di riversare su di voi tanta di quella benedizione che non avete più alcun luogo ove riporla. Quanti vogliono essere benedetti? Sinceramente, alzate le mani. Oh, qua la vogliamo la benedizione, eh? Questo è un diritto. Quando stiamo facendo la volontà di Dio, siamo sottometti a Lui, stiamo servendo il Signore, la benedizione ci appartiene. E il nemico non ce la può rubare, non ci può ingannare. Lui cerca in tutti i modi di confonderci le idee e farci vedere che è tutto nero. Ma qual è tutto nero? Col Signore è tutto luce. E dove c'è la luce, le tenebre fuggono via. E pensavo a Gesù. Sapete, Gesù arriva sulla terra, nasce, cresce, entra nella sua chiamata, nella sua missione, va a chiamare i discepoli, alcuni nel mare di Galilea, li chiama: seguitemi, vi farò pescatori di uomini vivi, e comincia ad operare, comincia a guarire, liberare, andava attorno e succede che una grande folla comincia a seguirlo. Ma che sta succedendo? Qualcosa che non era mai accaduto prima. E così Gesù, vedendo le folle, cosa fa? Sale sul monte, si siede e inizia il suo messaggio. E nel suo primo messaggio vi ricordate di che cosa parla Gesù? Matteo capitolo 5. Qual è il primo messaggio di Gesù? Il sermone sulla montagna. Mamma mia. Di cosa parla Gesù? Inizia con una parolina che tutti noi cerchiamo. Beati. Ah, beato lui. Che bella macchina che ha. Beato lui, che bella villa, però che andiamo al mare. Beato quello, guarda che yacht. Vero? A volte lo facciamo, lo diciamo, lo pensiamo. Ci vorrebbe proprio una villa sul mare. Ah, che beatitudine. Ma quale beatitudine? Queste tutte cose che finiscono sono, tutte cose inutili. Ci stai per un po', ci stai bene, sì, ok. Dice, i soldi non fanno la felicità nella vita, figurati senza però. Sono cose temporanee che finiranno, ma le vere beatitudini sono altre. Gesù comincia il suo discorso sulla montagna, Matteo 5,1, dice così, dal versetto 3, vede le folle, salì sulla montagna, come vi ho detto, e dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma te lo sei chiesto, ma chi sono questi poveri in spirito? Ma io sono un povero in spirito. Che voleva dire Gesù? Cosa significa questa frase? Gesù inizia proprio così. Il beato chi è? Qualcuno l'ha definito come quell'individuo talmente gioioso, talmente felice, che gli passano i versetti, per tornare al discorso di prima, al punto che chi lo guarda lo invidia e dice: pure io vorrei essere come lui, pure io vorrei essere sereno, pure io vorrei la pace come ce l'ha lui, pure io vorrei la gioia che ha lui, pure io vorrei gli occhi che parlano di gioia, il viso rilassato, il sorriso sulle labbra, i dentini che si vedono belli, curati, sistemati. Vorresti pure tu? Sì o no? Oh, reagite. Pure noi vogliamo essere beati e lo siamo. Beati i poveri in spirito. L'Evangelo di Giovanni, è solo l'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, parla di un incontro che Gesù fa con un uomo di nome Nicodemo. Ed è proprio quest'uomo che vuole incontrare Gesù. E mi piace che Giovanni capitolo 3 al versetto 1 dice una cosa bellissima, perché la Bibbia è poesia, scritta dal poeta più grande che esista. Giovanni capitolo 3 sembra una poesia d'amore. Ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Wow! Nicodemo era un fariseo. Eppure Giovanni non lo chiama fariseo. Dopo vi dirò il perché. Nicodemo, Giovanni dice che tra i farisei c'era un uomo, perché gli altri erano uomini, sì. C'era un uomo che si chiamava Nicodemo ed era tra i farisei, lui era un capo dei giudei. E perché Giovanni non lo definisce fariseo? Perché il termine fariseo non è un bel termine. Il termine fariseo è uno pseudonimo di un religioso, uno che si distingue per regole, rigore, formalismo. Una categoria di persone che Gesù definisce ipocrite. In un certo momento li chiama razza di vipere, sepolcri imbiancati. I farisei erano delle persone finte. E a Dio le persone finte non piacciono, perché lui è il vero, il verace. Tutto ciò che è finzione, tutto ciò che è finto, viene dal nemico, che vuole imitare facendo le truffe di ciò che è la verità. E Giovanni non lo definisce fariseo. C'era un uomo tra i farisei, lui era diverso dagli altri, lui stava facendo qualcosa. E cosa fece? Andò a Gesù di notte. Wow. A Gesù i farisei non piacevano. Gesù stava con i peccatori, stava con le prostitute, stava con i pubblicani, stava con tutti quelli che avevano commesso peccati di ogni sorte, i ladri, gli omicidi. Ci stava, ci andava. Perché ci andava? Perché si conformava a loro? No, per salvarli, per recuperarli. Ma quando vedeva questi che avevano questo spirito di religiosità e di presunzione, perché sapete dov'era la differenza? Che chi era peccatore si rendeva conto e forse alzava le mani e diceva: ho bisogno di te, Signore. Loro no, loro presumevano di essere giusti e si mettevano sui piedistalli al di sopra degli altri. Luca 18:9. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro era pubblicano. Uno era un religioso, quello che rispettava la legge. L'altro era un pubblicano, uno malvisto, un peccatore. Uno che riscuoteva le tasse dai suoi fratelli giudei per Roma. E ne combinavano di cotte e di crude questi qua. Però davanti alla presenza di Dio, guardate cosa succede, che il fariseo si mette nella sua posizione di giustizia e dice: Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri. Quando ti inizi a paragonare con gli altri, sei già nel peccato, hai già sbagliato tutto. Non ci possiamo sentire o pensare di essere migliori degli altri. Non è una bella posizione questa. Quando un giorno un grande servo di Dio, o un servo del grande Dio, forse è meglio dire così, saliva in ascensore ed entrò un barbone, lo guardò e lo disprezzò e disse: Signore, ti ringrazio che non sono come questo. Ma lo Spirito Santo in quel momento gli parlò e gli disse: la differenza tra te e lui è solo la mia grazia, ricordatelo. Non sei migliore di lui, forse eri peggio di lui. E quest'uomo si sente giusto: io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adultere, e neanche come quel pubblicano. E poi mette le sue giustificazioni: io digiuno, pago la decima, do di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non si avvicinava neanche. perché non si sentiva degno di avvicinarsi davanti alla presenza di Dio e non alzava neanche gli occhi al cielo, era lì col capo in basso, forse inginocchiato, e si batteva il petto dicendo: Dio, sii placato verso di me, peccatore. Chi andò via giustificato? Vi dico che questi andò via giustificato e non l'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. E Nicodemo va a Gesù e gli dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E io quando leggo queste cose mi immagino la scena, mi catapulto in quel contesto. Non so quanti avete visto The Chosen. Quanti di voi avete visto The Chosen nella serie televisiva sul Vangelo, su Gesù? Vedetela, la trovate su, posso dirlo, sì, tanto, Netflix, eccetera, eccetera. E di notte Nicodemo va a cercare Gesù, a parlare con lui, e mi immagino quell'atmosfera, quella casa fatta di pietra, senza comodità, senza climatizzatori, senza niente, e le lampade ad olio che facevano luce. E Nicodemo fa subito questa dichiarazione: Maestro, un capo dei giudei che chiama Gesù maestro non è normale. Perché queste persone erano irreligiosi, coloro che conoscevano benissimo la Torah, conoscevano la legge, coloro che erano culturalmente elevati. E Gesù chi era? Non si sapeva, uno che veniva dalla Galilea. E qualcuno disse un giorno: ma che cosa può venire mai di buono dalla Galilea? Nazareth, ebbe dalla Galilea, Gesù il Galileo. Poi facciami i conti tu. E lo chiama maestro. Tu sei un dottore. E non sei un dottore naturale. Tu sei un dottore venuto direttamente da Dio. Perché è inconfutabile che qui non c'è nessuno che può fare quello che tu fai se Dio non è con lui. Dio è con te. Io riconosco che tu sei un maestro e che Dio è con te. Non c'è dubbio. Ma sono qui per cercare di capire di più. E Gesù non si lascia lusingare. È come se da te viene una persona socialmente importante, il presidente della regione, e ti dice: wow, io so che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai se Dio non è con lui. E magari tu ti lasci lusingare: oh presidente, grazie, che gentile. Sì, ma sa, falsa umiltà. Gesù no. Gesù non si lascia lusingare. Sapete perché? Perché Gesù sapeva bene chi era lui. E sapeva bene chi è l'uomo. Polvere, nient'altro. Nient'altro. Una volta si presentò la regina d'Inghilterra a casa di un servo di Dio di nome Müller, se non erro. E gli disse che voleva incontrarlo, quindi il suo servitore andò da lui che stava pregando e disse: guarda che qua fuori c'è la regina, ti vuole parlare. Dice: ok, di alla regina di aspettare che per adesso sto parlando con il re dei re, signore dei signori. Dio è più grande di chiunque altro. E Gesù non fa giri di parole, non si lascia lusingare. E risponde a Nicodemo, gli dice: Nicodemo, ti dico una verità dottrinale immutabile. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo va un attimo in confusione, dice: ma come fa un uomo a nascere di nuovo quando è vecchio? Come fa a entrare una seconda volta nel grembo di sua madre, sempre che sia ancora viva? E Gesù gli risponde: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, perché tutto quello che nasce dalla carne è carne, ma tutto quello che nasce dallo spirito è spirito. La carne puzza e non ha nulla a che fare con il regno, perché il regno è il luogo dello spirito. La carne fa puzza, è lo spirito che profuma di Cristo. La carne deve essere influenzata dallo spirito. E per nascere nel regno di Dio devi nascere di acqua e di spirito, dove l'acqua è la parola che permetterà di rigenerare il tuo spirito. Puoi dire alla persona accanto a te: la parola di Dio ti rigenera. È la parola di Dio, è la parola fatta carne, cioè Gesù Cristo. E così, se leggi il capitolo dopo, il capitolo 4 di Giovanni, Gesù fa un altro incontro, stavolta con una donna samaritana. E questa donna fa una domanda a Gesù: ma dov'è il luogo in cui bisogna adorare? Questa donna aveva capito bene che bisogna adorare. Abbiamo bisogno di adorare. Non è che Dio ha bisogno della nostra adorazione. Siamo noi che abbiamo bisogno di adorare Lui, di stare con Lui, alla Sua presenza, e di adorare. Perché mentre adoriamo, la Sua presenza scende. E quando la Sua presenza scende, tutto il nostro essere viene rigenerato. E questa donna dice a Gesù: i nostri padri ci hanno insegnato che noi dobbiamo adorare su questo monte, ma ora voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Insomma, dove si deve adorare? E Gesù le risponde e le dice: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte e neanche a Gerusalemme adorerete il Padre, perché voi in questo momento, e questo è il male di oggi, state adorando qualcuno che non conoscete, e molto spesso non è Dio. Noi invece adoriamo colui che conosciamo, e questa è la salvezza che viene dal leone della tribù di Giuda. Ma allora viene, anzi è già veduta, che i veri adoratori, veri adoratori. E se c'è scritto veri adoratori, ciò significa che ci sono falsi adoratori. Adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Per cui Gesù parla a Nicodemo e gli parla di acqua e di spirito, parla alla samaritana e le parla di spirito e verità, come se fossero due cose diverse, ma in realtà Gesù stava parlando della stessa cosa, perché Lui è spirito, Lui è l'acqua della parola di Dio, Lui è la parola fatta carne, ma Lui è la verità, e la verità, la via e la vita. E la cosa bella, sai cos'è? Che ti si rivela a te secondo il tuo bisogno, secondo il tuo cuore, secondo il tuo carattere, secondo la tua identità. Nicodemo aveva bisogno di una risurrezione spirituale che iniziasse dalla demolizione di tutte le sue convinzioni, i suoi pensieri, le sue argomentazioni religiose. La samaritana aveva bisogno di conoscere invece la vera adorazione in una vita di verità e non di menzogne, di doppiezze e di inganno. Ma sapete una cosa? C'è una cosa che accomuna Nicodemo alla donna samaritana. Tutti e due stavano cercando il Messia. Lo stavano cercando con tutto il cuore. Nicodemo andò da Gesù per capire se Lui era il Messia. Voleva capire di più. La donna samaritana viveva una vita di turbolenze, di ribellione, un terremoto interiore incredibile. Stava cercando il Signore, ma stava sbagliando le strade per trovarlo. E quando una persona sta cercando il Signore si lascia trovare da lei. O lui stesso va a cercare questa persona. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Tutti quelli che hanno la rivelazione del bisogno della grazia di Dio per essere salvati sono poveri in spirito, come Nicodemo e come la samaritana. Matteo 5,4. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Sapete, pensavo che Mosè è definito nella parola di Dio come l'uomo più mansueto della terra. Lo conoscete questo versetto? Cosa significa essere mansueti? Una persona con la quale tu parli e questa persona ha dentro di sé e ti trasmette una pace incredibile. Cioè, questo non si arrabbia mai. Non è così. Perché sapete, Mosè in più occasioni si arrabbiò. Perché per noi è facile vedere e giudicare l'azione senza valutare la provocazione. Il popolo fece arrabbiare Mosè. Mosè era salito sul monte, lasciò giù il popolo con Aronne perché il popolo non volle salire, si scandava. Vai tu per noi, parlacci tu. Noi aspettiamo qua. E mentre aspettavano passarono i giorni e gli viene la felice idea di dire e di influenzare persino il sacerdote Aronne. Abbiamo bisogno di un nostro Dio, vogliamo fatto un vitello d'oro. Cioè, il mio Dio deve diventare pure un animale? Ma siamo scemi? Cioè, ma come si fa? Ma dico, almeno creati qualcosa di incredibile. Un vitello d'oro per adorarlo? E così diedero tutti i loro oggetti d'oro. Aronne disse, ok, datemi tutte le cose d'oro. Fondiamo tutto e facciamo un bel vitello d'oro. Cioè, ogni tanto perdiamo proprio la rotta e sapete, non ci meravigliamo perché anche noi ogni tanto deviamo e prendiamo degli scivoloni tremendi. E quando Mosè scende con le tavole della legge che Dio stesso aveva scritto col suo dito e sentì la musica, le danze e quello che stavano combinando e vide il vitello d'oro, sapete cosa fece? Lo sapete cosa fece? Chi lo sa, alzi la mano. Spezzò le tavole della legge di pietra. Le tavole della legge che Dio aveva scritto con il suo dito. E Dio gli disse, ora le prossime le scrivi tu. Io ho detto, e tu scrivi, incidi tu. E così fu. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Quanto odiamo le ingiustizie, Maurizio, vero? L'inciviltà, i soprusi, i suvicchiarii, quelli che devono prevaricare gli altri. E questo accade nel mondo del lavoro, a scuola, all'università, nella vita sociale. I furbetti, quelli che devono prendere loro qualcosa a discapito di qualcun altro. Quando vediamo queste cose impazziamo, vero? Perché amiamo la giustizia e odiamo l'iniquità. Beati quando siamo affamati e assetati di giustizia. Ma sapete qual è la vera giustizia? teniamoci forte, teniamoci forte, perché questa cosa non ci piacerà. Poter vedere i nostri nemici arrendersi al Signore e diventare nostri fratelli. È difficile, per me per primo. È difficile perché a dirlo è facile, ma con i fatti è più difficile, perché forse semplicemente li vorremmo vedere asfaltati. Quando Gesù insieme a Giacomo e Giovanni stavano passando per la Samaria, dovevano entrare in un paese e i samaritani, sapete cosa fecero? Li schernirono, li rifiutarono, li disprezzarono. E Giacomo e Giovanni, citando la parola di Dio, spirituali, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Gesù si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: una vite caputo niente. Cioè, voi non sapete di quale spirito siete, ma che state dicendo? Il figlio dell'uomo mica è qui per distruggere le anime, lui è per salvarle. Forse dobbiamo essere un pochino più misericordiosi. Ed ecco che nel versetto 7 dice: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Vuoi ottenere misericordia? Sai cosa significa misericordia? Allora, hai peccato, devi pagare un prezzo. Vuoi la misericordia di Dio? Ti piace? Sì, Signore, abbi misericordia di me. Ok. Abbi anche tu misericordia degli altri e io avrò misericordia di te. Certo che la Bibbia è un libro particolare, eh? Inizica, mica facile. E per essere anche misericordiosi ci vuole un cuore. Versetto 8. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Il salmista disse: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Sapete perché è importante avere un cuore puro? Perché in un cuore puro vi è l'amore puro. E l'amore puro è quello più bello. Prima Timoteo 1,5 dice che il fine del comandamento di Dio è l'amore. L'amore che viene, ascoltate bene, da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Wow, questo mi dice che ci può essere un cuore non puro, ci può essere una cattiva coscienza e una fede finta, ma non è in noi. E quando noi abbiamo tutte queste cose, sapete cosa diventiamo? Perché non è che Gesù ha parlato così tanto per parlare. Ogni beatitudine, ogni versetto è collegata l'uno con l'altro. Quando noi avremo queste cose nel nostro cuore, noi diventeremo degli operatori di pace. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Perché i figli di Dio si adoperano per la pace. E questa è un'affermazione bellissima. Che lavoro fai? Faccio l'operatore. L'operatore di che? L'operatore telefonico? Non se ne può più, mamma mia. Tutto il giorno. A qualsiasi ora. Spam. Call center. Faccio l'operatore di pace. Faccio da paciere. Cerco di mettere pace, di far fare pace agli uomini con Dio. Come qualcuno ci ha fatto fare pace con Dio. Ti ricordi chi ti ha fatto fare pace con Dio? Chi ti ha parlato di Gesù? E io credo che siamo grati a quelli che ci hanno parlato di Gesù. Perché da quel momento la nostra vita è cambiata. Siamo entrati nella via di Dio. poi c'è il rovescio della medaglia, perché sapete, non sono sempre tutte rose e fiori, perché quello che è il regno di Dio è in contrapposizione con il mondo, il regno naturale, le leggi naturali del mondo. Ed ecco che se siamo assetati di giustizia e di pace, saremo perseguitati, perché al mondo non piace la giustizia e la pace. Al mondo non piace avere un quartiere bello pulito, sgombro, tutti sti rifiuti che abbandonano. No, ognuno gli piace fare quello che vuole senza rispettare le regole. Ma qui parliamo della giustizia di Dio. Il versetto 10 dice: quando sarete perseguitati a causa della giustizia, voi sarete beati. Quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, guardate bene, mentendo, perché noi camminiamo nella verità, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi allora, perché il vostro premio è grande nei cieli. Giubilate, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi, mentendo. La moglie di Potifar mentì e Giuseppe si trovò messo in prigione ingiustamente. Ma la giustizia di Dio trionfò, perché Dio era con Giuseppe. Se tu leggi questi capitoli, spesso a un certo punto, tutte le volte che c'è qualcosa di difficile, c'è la frase: ma Dio era con Giuseppe. Sapete cosa significa? Che tutto quello che lui sta attraversando non lo stava attraversando per caso. C'era un piano e un progetto di Dio più grande, e Dio era sempre con lui, anche dentro la prigione. Dio era con Giuseppe. Gesù stesso fu accusato ingiustamente. Come? Con un sacco di menzogne. Da parte di chi? Sacerdoti, Sinedrio, Farisei. E Gesù non aperse bocca, al punto che Pilato gli disse: ma tu non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma non ti difendi? E Gesù non rispose nulla, neanche una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato. Sai una cosa? Quando ti accusano, quando ti attaccano, non rispondere nulla. Se sei nella verità, ricordati, la verità trionfa sempre. La verità parla e parlerà. Non c'è dubbio. Perché il Signore è fedele alla sua parola. E la sua parola è verità. Beatitudini. Beatitudini sono in stretta connessione con la benedizione. E chi è beato è benedetto, e chi è benedetto è beato. Efesini 1:3 dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, perché Lui è la fonte della benedizione. E sapete una cosa? La benedizione, come la maledizione, è un boomerang. Se semini benedizione, raccoglierai benedizione. Se semini maledizione, raccoglierai maledizione. Però c'è un però. E adesso vi racconto l'ultima storia e concludo. Ho cercato di essere veloce. Tutto ciò che Dio ha benedetto, nessuno lo può maledire. Un giorno ci fu un re di nome Barak. Lui era re di un popolo di Moab, i Moabiti. E vedendo che Israele prosperava, cresceva e si era accampato di fronte da lui, ebbe paura. E pensò, è necessario maledire questo popolo affinché non prosperi. Perché credeva anche lui nella benedizione e nella maledizione. Lo sapeva bene. E sapete cosa fece? Chiamò un profeta di nome Balaam. Perché sapeva che quando questo profeta benediceva qualcuno, la benedizione arrivava a quella persona. E sapeva anche che quando malediceva qualcuno, quella maledizione arrivava. E così lo chiamò, lo fece convocare, lo fece mandare a prendere. E Balaam disse, aspettate, prima devo parlare con Dio, devo vedere lui che cosa mi dice. E così andò alla presenza di Dio, gli disse quello che stava accadendo e Dio gli rispose, io non vi leggo i versi, poi ve li leggerete voi, Numeri capitoli 22, 23 e 24, sono lunghetti. E Dio risponde al profeta e gli dice, tu non andrai con loro, tu non maledirai quel popolo perché esso è benedetto. E Balaam dà il messaggio. E sapete cosa succede? Che il re Barak gli manda di nuovo dei principi per convincerlo e gli fece una promessa di una quantità di beni incredibile e gli fece la stessa proposta. Cosa doveva rispondere il profeta? Mi dispiace, Dio ha detto che non posso maledire questo popolo perché ciò che lui benedice nessuno può maledirle e perché lui stesso ha benedetto questo popolo. Ma Balaam non risponde così. Dice, un attimo solo, ci ritorno, vediamo se ha cambiato idea a Dio. Così Balaam torna di nuovo alla presenza di Dio e gli fa di nuovo la stessa domanda. E Dio, sapete cosa gli disse? Ah, se questi uomini sono venuti a chiamarti, allora alzati, vai con loro, però farai quello che ti dico io, ok? Ok. Così Balaam si alza la mattina, sellò la sua asina e se ne andò con i principi di Moab. Ma, versetto 22, l'ira di Dio si accese perché lui era andato. Cosa doveva fare Balaam? Doveva dire, ma potete venire tutte le volte che volete, Dio ha detto che il popolo è benedetto, non c'è niente da fare qui. E così l'ira di Dio si accese e l'angelo dell'Eterno si pone sulla strada come nemico contro di lui. E mentre Balaam cavalcava la sua asina che aveva con sé, l'asina vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. E così l'asina cosa fa? Esce dalla strada ed entrò per i campi. E Balaam allora dice, ma non sta chiedendo che sta? E colpì l'asina per farla ritornare sulla strada. Ma l'angelo dell'Eterno si fermò in uno stretto sentiero tra le vigne, che aveva un muro da una parte e un muro dall'altra. Così l'asina vide l'angelo dell'Eterno, si strinse contro il muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. E Balaam la percosse di nuovo, si arrabbiò di nuovo con l'asina. L'angelo dell'Eterno andò oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di muoversi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si accovacciò sotto Balaam. Così l'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina col suo bastone. Allora l'Eterno, attenzione, aperse la bocca dell'asina che disse a Balaam, ma che ti ho fatto per percuotermi in questo modo per ben tre volte? E Balaam rispose all'asina, perché ti sei presa a gioco di me? Se avessi una spada in mano ora ti ammazzerei. Mi sembra una cosa proprio. L'asina disse a Balaam, ma io non sono forse la tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse abituata a comportarmi così con te? E gli rispose, effettivamente no. Allora l'Eterno aperse gli occhi di Balaam ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. E Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo dell'Eterno gli disse, perché hai percorso l'asina per 3 volte? Ecco, io sono uscito contro di te come tuo nemico perché la via che tu stai battendo è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto invece e mi ha schivato per ben 3 volte e se non mi avesse schivato io ti avrei certamente ucciso lasciando in vita lei. Allora Balaam disse all'angelo dell'Eterno, io ho peccato perché non sapevo che tu stavi sulla strada contro di me. Ora perciò se ciò che sto facendo ti dispiace, io tornerò indietro. Ma l'angelo dell'Eterno disse a Balaam, vai pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò. Come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso accusare colui che l'Eterno non ha accusato? Tutto questo accadde per ben 3 volte e Balaam non poté maledire ciò che Dio aveva benedetto. Questa è una storia vera. Anche gli asini parlano, se è Dio a parlare. Quello che rende ricchi è la benedizione. Dove c'è la benedizione di Dio, è tutto diverso. Sapete una cosa? E concludo. Salvo, puoi salire per favore? Il figlio prodigo era ricco, era nella casa del padre, era sotto la protezione del padre, era sotto la benedizione del padre. E a un certo punto decise di lasciare la casa del padre, prendendo e portandosi con sé la sua parte di eredità, che il padre non gli negò. E quando uscì fuori dalla benedizione e dalla protezione, si trovò solo ed iniziò piano piano ad andare indietro. Tutti i suoi amici che erano con lui, con i quali si divertivano, e tutto sembrava bello e meraviglioso, a un certo punto, finiti i soldi, finirono anche gli amici. E si ritrovò solo. E si ritrovò in mezzo ai porci. Al punto di desiderare di cibarsi delle carrubbe che davano i porci, ma nessuno gliene dava. Lui passò dalla condizione di essere benedetto, ricco, alla condizione di essere povero e disperato, in una sorta di maledizione. E tutto questo perché aveva lasciato la casa del padre. Ma a un certo punto, dice la parola, rientrato in sé, era impazzito, era uscito fuori di sé. Ma quando rientrò in sé, disse fra se stesso, io mi eleverò e tornerò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Chiamami come uno dei tuoi operai. Ma quando il padre lo vide da lontano, perché lo aspettava ogni giorno, ogni giorno forse era lì sull'uscio della porta a guardare, chissà se oggi tornerà. Non esistevano i telefoni, non esisteva nulla, non sapeva più nulla di lui, non sapeva neanche se fosse in vita o fosse morto. Ma un giorno lo vide da lontano, e quando lo vide che stava tornando, la prima cosa che fece, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, e il figlio gli disse: padre, ho peccato contro te, contro il cielo. Ma l'amore viscerale era talmente forte che non gli importava nulla al padre. Gli importava soltanto che suo figlio era morto e adesso era tornato in vita. Era perduto ed era stato ritrovato. Non uscire fuori dalla benedizione. La benedizione sta nell'ubbidienza della parola di Dio, in ciò che è scritto. E se hai qualche dubbio, poi andrai a leggerti Deuteronomio capitolo 28. Ti parla di due strade: la strada della benedizione e la strada della maledizione. Ma oggi scegli la vita, la benedizione. Gesù. Amen. Possiamo alzarci.